Il Signore sia lodato.
Grido mio, più della di te. Bisogno di te. Bisogno di te.
Stasera chi vuole dire al Signore ho bisogno di te? Chi vuole dire al Signore, ho bisogno di te, alzi la mano. Signore, ho bisogno di te nella mia vita.
Vogliamo invocare il nome di Dio. Vogliamo invocare il nome di Dio. Cominciamo ad aprire la bocca, alleluia, e cominciamo a pronunziare quel nome potente. L'unico nome che dà la salvezza. Il nome di Gesù Cristo, diciamo tutti quanti: Gesù Cristo, ricevi la nostra preghiera ancora questa sera e aiutaci, Signore Dio. Sii tu, Padre, ancora in questa sera a donarci la tua parola. Sii tu, Padre, a toccare i nostri cuori. Sii tu ad intervenire con potenza. È scritto nella tua parola: né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Grazie ti diciamo, Signore, grazie per chi ti loda, grazie per chi ti invoca, grazie per chi prega, grazie per il tuo popolo. E come è scritto nella tua parola, battete a palme, o popoli tutti, noi applaudiamo il Re, il Signore, l'unico Dio, pastore della greggia, Gesù Cristo, benedetti in eterno, amen, alleluia. Vorrei questa sera insieme a voi leggere Atti degli Apostoli capitolo 2 dal verso 37 in poi. Sappiamo che proprio questi versi sono il fulcro del movimento pentecostale che Dio ha suscitato sin dal principio per avere un popolo ripieno di Spirito Santo. E questa sera questo messaggio vuole scuotere il nostro cuore, perché credetemi, ho molte volte predicato in questi versi, ma non finirò mai di essere soddisfatto, perché ogni volta che leggo questi versi sento la vita, alleluia, sento vita in questi versi meravigliosi, perché Dio è realtà. Dio non è una leggenda, Dio non fa parte di una storia dimenticata, ma dice la scrittura: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Fatti degli Apostoli, capitolo 2, dal verso 37 in poi. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Or essi, avendo udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in remissione dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perciò che a voi è fatta la promessa, ed ai vostri figlioli, e a coloro che verranno per molto tempo appresso, a quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte parole protestava loro e li confortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Coloro dunque, i quali volontariosamente ricevettero la sua parola, furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte intorno a 3.000 persone. Ora erano perseveranti nella dottrina degli apostoli e nella comunione e nel rompere il pane e nelle orazioni, ed ogni persona aveva timore, e molti segni e miracoli si facevano dagli apostoli, e tutti coloro che credevano erano insieme ed avevano ogni cosa comune, e vendevano le possessioni di beni e li distribuivano a tutti secondo che ciascuno ne aveva bisogno. e perseveravano di pari consentimento ad essere tutti i giorni nel tempio e rompendo il pane di casa in casa prendevano il cibo insieme con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio ed avendo grazia presso tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Vogliamo dire amen, ringraziamo Dio, accomodatevi, alleluia. Con l'aiuto del Signore vogliamo parlare del fulcro di quello che è il movimento di Dio, ossia lo Spirito Santo. Sappiamo che lo Spirito Santo è quella forza dinamica che tiene in movimento la Chiesa, è l'essenza di Dio, è la potenza di Dio, è l'identità di Dio. Perché quando gli uomini cercano di fare dottrina sull'identità di Dio, cari nella grazia, in poche parole è come dire voglio fare dottrina sull'infinito. Dio è l'Eterno, e quando parlò a Mosè disse io sono l'Eterno. E noi abbiamo di bisogno, con l'aiuto del Signore, di accostarci a Lui secondo le Sacre Scritture. Lo scenario meraviglioso che viene descritto in Atti degli Apostoli capitolo 1 e capitolo 2 descrivono con molta chiarezza quello che il Signore ha fatto e continua a fare. Tengo a precisare che noi crediamo in Dio non solo perché crediamo alla parola di Dio, non solo perché crediamo alla storia che parla di questo unico esempio glorioso, unico salvatore che è morto e resuscitato e ha versato il sangue per tutto il genere umano, ma crediamo anche in Lui perché ha dato un segno importante, cari nella grazia, lo Spirito Santo. E la Bibbia ci dice chiaramente in Atti degli Apostoli capitolo 1, 2 e così via che il Signore in tutti gli Atti degli Apostoli e così nelle Epistole e così di seguito ha dato un segno importante affinché la Chiesa possa riconoscere il vero. E come fu al tempo di Elia che il fuoco scese dal cielo, adesso a Pentecoste è sceso lo Spirito Santo. E da quel momento dice la Scrittura che Dio ha dato alla sposa, alla Chiesa, l'alto privilegio di ricevere i segni importanti dello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo, il parlare in lingue, il profetizzare. Questi sono i segnali potenti di Dio. Ed è importante che noi partiamo proprio da quello che la Scrittura di Dio ci dice in Giovanni capitolo 3, che chi vuole realmente entrare nel regno dei cieli deve rinascere di nuovo e deve essere battezzato nell'acqua, figura del battesimo in acqua, e nello Spirito Santo, quindi col fuoco. Deve essere tra l'altro condotto dalla parola di Dio e dallo Spirito Santo. Ma la domanda di questa sera, cari nella grazia, è: qual è la via per ricevere lo Spirito Santo? È importante questo soggetto ed è alla base, ma comincia con un'affermazione importante dicendo: io credo in questo Dio perché è l'Iddio di ogni tempo, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno, ed è l'Iddio che ancora i nostri giorni suggella il suo popolo col suggello che è il battesimo con lo Spirito Santo, con i doni di Dio evidenti nella sposa di Cristo. Vogliamo applaudire e benedire il nome di Gesù. Alleluia. Credetemi, voglio mettermi un pochettino nei panni di chi ha sentito parlare di Dio, di chi ha sentito parlare della Bibbia, di chi in poche parole ha avuto un'esperienza religiosa. Ma quando noi sentiamo dire che il Signore si manifesta col fuoco nelle anime, questa non si tratta di esperienza religiosa, questa si parla di realtà che nella nostra vita è in grado di portare un cambiamento. E quindi la gente dall'esterno, nel sentire questo, può solo rimanere stupefatta e può realmente avere a quel punto riflessione di dire: come posso io vedere se Dio è in me? Noi possiamo vedere se Dio è in noi, se il suo Spirito è in noi. Dice la Scrittura che quando lo Spirito Santo scende in noi si manifestano i doni, ma si manifestano anche i frutti. Tant'è vero che il Signore ha detto: dal frutto riconoscerete l'albero. il frutto diventa molto importante. Quindi avere lo Spirito Santo nella nostra vita non è un optional, ma è una necessità. Se noi vogliamo entrare nel regno dei cieli, dobbiamo ricercare lo Spirito Santo. Ed è giusto che io faccia riflessione e dico questa sera, non posso freggiarmi davanti a voi dicendovi ho ricevuto lo Spirito Santo, ma io che ho ricevuto lo Spirito Santo, che ho gustato il parlare in altre lingue, che ho gustato il ministero e i doni di Dio, ho il dovere davanti al Signore di cercarvi di aiutare per giungere a quel dono dell'acqua della vita che è lo Spirito Santo. E il messaggio di questa sera proprio ci narra, ci parla e ci esprime come giungere a questo dono meraviglioso, fratelli e sorelle. Cari nella grazia, in Atti capitolo 2 dal verso 37 in poi sono i nostri versi che noi spesso pentecostali citiamo. E quando dico pentecostali non sto mettendo un'etichetta o una denominazione, è solo per ricordare che i pentecostali nacquero proprio da Pentecoste. In Atti degli Apostoli capitolo 1 ebbero una seconda potente pioggia ad Azusa Street intorno al 1900, ma questo non elude il fatto che i pentecostali così definiti sono sempre esistiti, perché il Signore, essendo lo stesso ieri, oggi ed in eterno, ha sempre suggellato i suoi figli con lo Spirito Santo. Ma voglio farvi notare subito una cosa, voglio parlare a quanti alle volte credono come i testimoni di Geova che il Signore non battezza più con lo Spirito Santo. Oh no, questo è sbagliatissimo, perché la Scrittura ci dice chiaramente che quanto al verso che è scritto in Prima Corinzi capitolo 13, cioè che le lingue cesseranno, le profezie cesseranno quando la perfezione sarà avvenuta, una grande riflessione viene spontanea: non siamo al tempo della perfezione, perché qualsiasi religioso potrebbe essere il migliore, è imperfetto davanti a Dio. La perfezione verrà, come è descritto in Prima Corinzi capitolo 13, quando ciò che noi abbiamo ricevuto attraverso la fede diventerà palese su questa terra, ossia quando il Signore tornerà sulla terra e stabilirà il suo regno. Allora Lui sarà sulla terra con noi, non avremo bisogno di profetizzare, non avremo bisogno di parlare in altre lingue, perché Lui sarà fisicamente con noi. E qui la parola di Dio ci mostra qualcosa che in quest'oggi diventa anche importante riguardo a quello che vi sto dicendo dei testimoni di Geova. Partiamo dal verso 38, dice così: e Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in remissione dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perciò che a voi è fatta la promessa, ed ai vostri figlioli, ed a coloro che verranno per molto è scritto, tempo appresso, e quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi il battesimo con lo Spirito Santo non era stato previsto soltanto in Atti degli Apostoli capitolo 1, ma doveva essere un suggello che doveva scorrere ancora per molto tempo, come dice l'Apostolo San Pietro. E quindi noi ancora possiamo dire che gustiamo questa benedizione e lodiamo Dio, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, suggello e battezza ogni anima che si accosta a Dio, ogni anima che lo ricerca. È importante comprendere che il Signore, attraverso questo sistema, ha formato la Chiesa. La Chiesa è l'insieme dei fedeli che si riuniscono e formano la raunanza. Quanto è buono e piacevole quando i fratelli dimorano indipendenti. Dice così? No, vivono insieme, in comunione e nella sottomissione della dottrina apostolica e quindi della parola di Dio. E qui la parola del Signore, nel mettere in risalto il messaggio questa sera che vogliamo trattare, partiamo dal fatto che è scritto nel verso 41: coloro dunque i quali volenterosamente ricevettero la sua parola. Noi non possiamo obbligare le anime a ricevere la parola di Dio. Molte volte la gente pensa che diventare figli di Dio sia un effetto di un lavaggio del cervello o di un obbligo. Dice la Scrittura che Dio non oppressa alcuno. È una liberalità. non è qualcosa che noi vogliamo impegnare, ma cari nella grazia, ascoltare la parola di Dio deve venire in coloro i quali sono predestinati ed eletti come qualcosa di cui essi ne sentono il bisogno, la necessità, fatemi aggiungere un termine importante, la dipendenza. E se questo viene a mancare, è cari nella grazia un grande problema, perché io ho sete, noi abbiamo sete, abbiamo fame della buona e preziosa parola di Dio. La domanda che questa sera sicuramente qualcuno si sta ponendo è: come possiamo ricevere lo Spirito Santo? Qual è il mezzo? Qual è il mezzo? E noi dobbiamo ricostruire la storia, cari nella grazia, perché solo se ricostruiamo la storia biblica capiremo qual è il mezzo per ricevere lo Spirito Santo. Quanti di voi avete ricevuto lo Spirito Santo con l'evidenza del parlare in altre lingue attraverso la manifestazione? Alzate le mani, non vi vergognate. Vediamo che grazie a Dio quest'opera ha ricevuto a maggioranza lo Spirito Santo. E sicuramente se questa sera domando a qualcuno che non lo ha ricevuto e dico: vuoi ricevere lo Spirito Santo? Sicuramente qualche anima mi dice: io voglio ricevere, sì, tanto, tanto Spirito Santo. È normale. Vogliamo rispondere come si riceve lo Spirito Santo. Vogliamo seguire questi passi. Noi sappiamo che c'è una storia ben precisa in cui Dio prima chiama gli apostoli, in cui Dio dà una porzione di Spirito Santo affinché essi arrivano ad Atti degli Apostoli. Dove la troviamo questa porzione? Ve la cito subito. La troviamo nell'Evangelo di San Giovanni, capitolo 20, verso 22, quando Gesù compare loro dopo la resurrezione e dice: e detto questo soffiò loro nel viso e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Quindi gli apostoli, malgrado Dio già li aveva mandati, malgrado essi attraverso la fede e il nome di Gesù avevano compiuto operazioni potenti, hanno di bisogno come tutti quanti di ricevere lo Spirito Santo. Quindi il fatto che noi serviamo Dio non significa, cari nella grazia, che abbiamo già raggiunto il massimo, ma dobbiamo crescere e dobbiamo essere sempre più ripieni dell'abbondante Spirito di Dio. E il Signore disse loro: ricevete lo Spirito Santo soffiando nel loro vite. Loro avevano di bisogno in quel momento che già una porzione di Spirito Santo entrasse nella loro vita per condurli ancora avanti in quello che poi sarà il rivestimento della potenza. In poche parole, la loro mente doveva essere preparata, il loro cuore doveva essere preparato. E solo lo Spirito Santo può fare quest'opera meravigliosa. Noi vediamo che lo Spirito Santo nella nostra vita non è qualcosa di limitato, ma è crescente. La Bibbia ci parla del battesimo con lo Spirito Santo, che è l'immersione proprio dentro lo Spirito Santo. La parola di Dio ci parla della doppia unzione che era in alcuni uomini di Dio come Eliseo. E noi sappiamo che quindi Davide stesso ci dice: tu ungi la mia coppa trabocca. E noi dobbiamo essere delle coppe traboccanti. Allora noi notiamo questa sera per parola di Dio che in Giovanni capitolo 20 verso 22 egli diede una porzione di Spirito Santo, ma in Atti degli Apostoli essi avevano un appuntamento importante col Signore, perché il Signore disse loro: dimorate in Gerusalemme e attendete la promessa, e quando la promessa scenderà su di voi, perché egli aveva detto: io non vi lascerò orfani ma tornerò a voi, quando la promessa scenderà in voi, voi mi sarete testimoni, perché Dio ci ha chiamati ad essere testimoni. E così in Atti degli Apostoli lo Spirito Santo scese sopra di loro. Quindi, in poche parole, furono preparati per giungere a quello che era poi il punto centrale della loro vita, Atti degli Apostoli. Come possiamo essere preparati? Nel caso nostro siamo tutti come questi uomini che si presentarono davanti a Pietro. Questi uomini che si presentano davanti a Pietro sentirono che c'era la potenza di Dio in quel luogo, perché sentirono il rumore, videro questi uomini che parlavano in altre lingue, come avviene nel movimento pentecostale, videro che c'erano più uomini che predicavano la parola di Dio. E allora fecero la domanda che alcuni di voi questa sera vi state ponendo: cosa dobbiamo fare per essere salvati? Cosa dobbiamo fare per essere battezzati? E Pietro dà subito il messaggio: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo e voi riceverete il battesimo con lo Spirito Santo. Allora c'è una via per ricevere lo Spirito Santo. E qual è questa via? Questa sera la risposta è importante, che ci darà la delucidazione per comprendere quello che necessita per ricevere lo Spirito Santo. Ravvedetevi, ciascun di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo e voi riceverete il battesimo con lo Spirito Santo. Permettetemi di andare un pochettino indietro, prima di questo verso, e spostare la nostra attenzione in quello che la Scrittura ci dice in modo chiaro e concreto in alcuni versi della parola di Dio, e con esattezza voglio leggervi quello che avvenne nell'Evangelo di San Matteo, capitolo 3, verso 16. È scritto così: e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli gli si apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere in somiglianza di colomba e venire sopra di esso. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il mio diletto figliolo, nel quale io prendo il mio compiacimento. Stiamo cominciando ad accostare questa forma alla forma di Atti degli Apostoli. Perché dobbiamo partire da questa referenza? Perché Gesù, oltre a essere il Salvatore, è il tabernacolo, la forma alla quale la Chiesa deve adeguarsi per poter ricevere quello che Dio ha riservato per noi. In poche parole, riflettiamo in qualche momento, ci fermiamo e pensiamo che Gesù, nel rappresentare la Chiesa, scese al Giordano, ok? In poche parole, Gesù non ricercò prima lo Spirito Santo, ma scese verso il Giordano. Gesù poteva ricevere lo Spirito Santo, la pienezza, prima, ma lui scende al Giordano. È importante questo passaggio. E quando Giovanni il Battista lo vede, sapendo che è l'agnello di Dio, gli dice: sono io che ho di bisogno di essere battezzato da te. Ma Gesù cosa gli dice? Lascia che ogni giustizia sia adempiuta, ok? Perché? Perché Gesù doveva dare il modello, e il modello è ed era che ogni creatura, prima di cercare lo Spirito Santo, deve andare verso il Giordano. A monte, Atti degli Apostoli, capitolo 2, verso 37, dice: ravvedetevi. Che cos'è il Giordano? Il Giordano è la morte della vecchia creatura. Se noi vogliamo ricevere lo Spirito Santo, prima dobbiamo essere sinceri con Dio. Se noi vogliamo ricevere lo Spirito Santo, prima dobbiamo essere sinceri con Dio. Ripeto, se prima noi vogliamo ricevere lo Spirito Santo, prima dobbiamo essere sinceri con Dio. E questa sincerità viene fuori da un ravvedimento, dall'abbandono del peccato, cari nella grazia, da questo abbandono che è alla base, perché Dio non può scendere nella nostra vita se noi non abbandoniamo il peccato. Sapete la parola ravvedimento che cosa significa? Significa trasformazione della mente, trasformazione quindi dell'individuo. Se noi vogliamo ricevere lo Spirito Santo, prima dobbiamo essere trasformati. E come facciamo ad essere trasformati? Dobbiamo constatare nel ravvedimento la nostra condizione peccaminosa. Dobbiamo, in poche parole, in semplicità ve lo spiego, dire: io sono un peccatore e scendo nel Giordano per dire: voglio morire alla vecchia creatura, Giovanni capitolo 3. E quando io ho questa decisione di dire: da oggi non dirò più parolacce, da oggi non farò più quello che faccio, da oggi metterò da parte il mio carattere burbero, perché non pensate che il peccato sia solo il peccato che noi ci immaginiamo. Il peccato è criticare, il peccato è anche non cercare Dio, non pregare, non ricercarlo con tutto il cuore. Ci sono tanti aspetti, compresi il nostro carattere. Il nostro carattere non è un carattere di cui Dio si deve usare, ma il nostro carattere deve morire per far vivere in noi Cristo, il suo carattere. E allora, se vogliamo ricevere lo Spirito Santo, la prima tappa è il ravvedimento. Gesù ci dà l'esempio, scese al Giordano. Ma se io in questa sera vengo qui e dico: Signore, perché non mi battezzi? La domanda che io pongo: ma abbiamo avuto un santo e puro ravvedimento davanti a Dio? È forse il difetto in Dio? È forse il difetto in qualcun altro? No, il difetto lo dobbiamo cercare in noi. E non possiamo cullarci nel peccato di dire: ma Signore, abbi pazienza. No, perché questi uomini con punti, Pietro non gira a destra, non gira a sinistra, non fa grossi discorsi, ma va al punto: ravvedetevi. E allora dobbiamo scendere al Giordano. E se non vogliamo scendere al Giordano, possiamo rimanere sempre come erano molti, che guardavano il Battista da distanza, che guardavano Gesù da distanza. E non possiamo dire: ah, Gesù non battezza, siamo noi che non ci mettiamo nel modo giusto per ricevere il battesimo. E allora, se facciamo questo, cioè se ci mettiamo nel modo giusto, a quel punto scendiamo nel Giordano. Che cos'è il battesimo, cari nella grazia? Sapete che alle volte è successo che un'anima riceve lo Spirito Santo prima di scendere nelle acque? È successo, ne sono testimone io. Sapete perché? Perché l'apostolo San Pietro ci dice chiaramente che il battesimo in acqua non è altro che l'atto di buona coscienza, dove l'individuo dice: io non voglio più peccare, voglio essere una nuova creatura. Io non voglio più avere il mio brutto carattere, ma voglio essere una nuova creatura. E quando Dio già vede questo, non ha la necessità, se è il caso, di aspettare che tu scendi nelle acque, perché Lui riguarda dentro il cuore, come Dio riguardò dentro Abele e vide che Abele aveva già il sacrificio nel cuore. Caino invece aveva la gelosia e l'odio verso il suo fratello. In poche parole, al di là del battesimo materiale che è in acqua, premessa che noi abbiamo la storia, vi ricordate, di Filippo, quando trovatosi con l'eunuco, l'eunuco non ci perdette tempo, disse: cosa mi vieta di essere battezzato in acqua? E scese subito in acqua. Ma sto precisando che noi, da un lato, il battesimo in acqua lo dobbiamo cercare come prima certezza in cui vogliamo correre dopo il ravvedimento, e quindi dire: io voglio essere battezzato, io voglio essere una nuova creatura. Ma in quell'intervallo, se l'anima già sta dicendo così, lo Spirito Santo può scendere e battezzare con la potenza dello Spirito Santo, perché ha visto che nell'individuo ormai la vecchia natura sta morendo. Qual è il mezzo per ricevere lo Spirito Santo? È il ravvedimento, la trasformazione della mente, la trasformazione del nostro modo di fare. Noi alle volte vogliamo che Dio ci riempa, che Dio operi in noi, ma manteniamo in noi il nostro carattere. Magari facciamo come il fariseo: ho lasciato il peccato, digiuno, ma guardo male il prossimo. Oh, io non sono come quel pubblicano, io non sono come quel fratello, io sono migliore. Questo è l'io che condannò l'ex Lucifero, ossia Satana, nei luoghi celesti, quando lui si ribellò, non gli stava più bene, voleva addirittura prendere il posto di Dio. Ma questo avviene ancora ai nostri giorni, perché gli uomini non sono contenti di quello che Dio gli ha dato, vogliono sempre di più, la pensano meglio di tutti, la pensano, se è il caso, pure meglio del Signore. Ma io vi dico una cosa: Dio dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le mie vie le vostre vie. E quello che questa sera realmente conta è che noi focalizziamo l'importanza di un'adeguata copertura spirituale nella nostra vita. Perché predichiamo lo Spirito Santo? Fratelli, oggi dobbiamo riflettere quello che sta succedendo. Vedo alcuni fratelli di Trapani qui, stamattina siamo stati a Trapani e dicevo proprio questo: grazie a Dio stiamo lavorando per traslocare in un locale più grande, e sono contento per questo, perché l'opera di Trapani sappiamo che Dio la sta benedicendo in mezzo a tutte le lotte che tutte le opere c'hanno. Ma voglio farvi notare questo: come dicevo stamattina nella predicazione, la mattina ti svegli e il diavolo ti dice: pensa alla macchina, pensa alla salute, pensa alla famiglia, pensa alla casa, pensa a divertirti, e ti tiene tiene oppresso, bloccato in quel recinto che sono le sollecitudini così chiamate giornaliere. Ma la Bibbia cosa dice? Cercate in primo il regno e la sua giustizia e le altre cose verranno in sovrabbondanza. Quale dovrebbe essere la vera nostra preoccupazione? Evangelo di San Matteo, capitolo 25. Al capitolo 25 noi vediamo che vi sono 5 vergini avvedute e 5 vergini pazze. Sia le prime 5 che le seconde 5 sono vergini, significa che sono consacrate, significa che sono come quel fariseo, imbandite dalla testa ai piedi di tutto quello che può essere il corredo della parola di Dio, nel senso che si consacrano, nel senso che sono 5 chiese da un lato e 5 chiese da un altro lato che sono state radunate dai 5 ministeri, quindi hanno realmente in loro una natura ministeriale originale. Ma in che cosa sbagliano le 5 pazze così chiamate? Che le 5 vedute, oltre a prendere la lampana, prendiamo la lampana, la parola di Dio, prendono che cosa? L'olio! Prendono, lo ripeto, l'olio! Ma le pazze prendono la Bibbia ed escono nel mondo. Lettera di Laodicea. Io sono ricco, ho la conoscenza della parola di Dio, non ho bisogno di niente, ho i locali ben lussuosi. O predico a molte persone, è chiaro, io il mio Evangelo, la mia conoscenza, questo è quello che fanno le vergini pazze, ma mancano dell'essenza della parola di Dio, che è che questa parola come fine di comandamento ha l'amore, la ricerca del pubblicano, la ricerca del peccatore. Gesù si sedeva e mangiava con i peccatori ed era per questo criticato. Gesù stava con coloro i quali erano nel peccato per prendere la centesima pecora e tirarla fuori dalla fossa. Questo è il nostro lavoro. E quindi tra le vergini pazze e le vergini avvedute c'è come differenza l'olio. Ecco perché io credo che questa sera, prima di crearci il problema della guarigione, prima di crearci il problema dei problemi economici che se ne parla molto per ora, prima di crearci di tutti i problemi che ci possono circondare, la prima analisi che dobbiamo fare è: nella mia lampana c'è l'olio? E ripeto, la domanda di questa sera è: nella mia lampana c'è l'olio? Perché posso dire al migliore servitore: ebbene, se hai conoscenza della parola di Dio, come diceva il fratello Nino, se sai quanti angeli possono saltare sulla cruna di un ago, non conta niente se non hai la potenza dello Spirito Santo. E allora noi dobbiamo ricercare l'olio. E la cosa peggiore è che alcuni si freggiano e dicono: oh, io ho ricevuto lo Spirito Santo 30 anni fa, 40 anni fa. Risposta, prima Tessalonicesi capitolo 5 verso 19, non spegnete lo Spirito Santo. Questa sera l'argomento è molto serio, questa sera è molto serio e credo che sia più serio di tutte le altre volte, non perché le altre volte non abbiamo parlato seriamente. Tutti quanti abbiamo bisogno questa sera di prendere la lampana. E vedete, la Chiesa tutta quanta prende la lampana. Al ritorno del Signore tutti quanti usciamo con la Bibbia per dire: io credo in te. Qui non è il problema di dire non crediamo in Dio. Tutti credono in Dio. Le cinque pazze ci credono. Ma le cinque pazze hanno questo grande problema: non hanno l'olio. Prima domanda: perché non hanno l'olio? Due sono i casi: o non hanno avuto un puro ravvedimento, o non hanno avuto, legato al ravvedimento, che alle volte si ha il ravvedimento, ma non si è così trasportati verso Dio di pregare continuamente per ricevere lo Spirito Santo. Atti degli Apostoli ci descrive questa parte importante, che essi per ricevere lo Spirito Santo si misero appartati nel pregare e nel cercare il Signore. E quando essi pregavano, nel tempo che Dio aveva stabilito, dopo che la preghiera giunse al cielo, come fu al tempo di Salomone che i sacrifici arrivarono al cielo, allora Dio scese e battezzò questi uomini che erano riuniti, che erano di numero 120. In poche parole, se Dio non ci dà lo Spirito Santo nel primo esempio che vi sto portando, o non c'è un puro ravvedimento e cambio del vecchio carattere, o, secondo punto, preghiamo poco. Se c'è poca preghiera, la colomba non può scendere. Se noi non scendiamo nel Giordano, la colomba non può scendere. Qualcuno può dire: ma quanto pregava Gesù anche la notte, oltre che di giorno? Quindi noi non abbiamo un orario. Dice la scrittura: pregate sempre, orate in ogni tempo. Quindi questi due punti stanno rispondendo a quanti questa sera dite: perché non ricevo lo Spirito Santo? Ma questa sera tu puoi ricevere lo Spirito Santo, e se non lo ricevi questa sera lo puoi ricevere domani. L'importante è che questa sera, dopo questo messaggio, tu fai un'analisi interiore e dici: io sono un peccatore, e non importa se ha 15 anni che vado in chiesa, io sono un peccatore, perché ancora ho il vecchio carattere, ancora ho il peccato nascosto, le vecchie abitudini. E allora da questa sera comincia il ravvedimento, e il ravvedimento ti porta al battesimo. Secondo punto, qualcuno può dire: io sono una nuova creatura, perché alle volte si vedono veramente delle persone che non peccano più, non hanno ricevuto lo Spirito Santo. Semplice, devi solo pregare fino a che la colomba afferrerà il tuo interiore. Voglio dirvi una cosa importante: quando l'uomo abbonda nella preghiera è un po' come l'uomo che predica. Io quando predico non ho degli argomenti fatti, ma quello che sento dentro lo esprimo con le labbra, e quindi automaticamente non c'ho un messaggio fatto nella mente, ma mentre io vi sto predicando vedo scorrere la scrittura nell'interiore e davanti ai miei occhi alle volte. Detto questo, cosa succede? Che la predicazione è sospinta dallo Spirito Santo, e così è il parlare in altre lingue e il profetizzare. Se tu ti metti a pregare, a pregare, a pregare, è come se prendi la pentola con l'acqua e la metti sul fuoco. Man mano che tu tieni il fuoco acceso, inizialmente non vedi bollire, ma poi, cari nella grazia, cosa succede? Che la pentola comincia a bollire, e quando tu abbondi molto, molto nella preghiera, cominci a parlare in altre lingue senza che te ne rendi conto, cominci a profetizzare senza che te ne rendi conto, e cominci a dire: ma che sto dicendo? Sapete che noi italiani amiamo molto la pasta per eccellenza, e quando vengono i fratelli da fuori ci chiedono la prima cosa: spaghetti col pomidoro in modo particolare, come dicono i napoletani, capumbarora. Ora, cari nella grazia, la pasta, voi donne, ci insegnate a noi uomini che voi mettete la pasta quando la pentola bolle. E se voi mettete la pasta quando la pentola non bolle, cosa succede? La pasta diventa sfatta, brutta, ok? Cosa voglio dire? Che se noi prendiamo la parola di Dio e la facciamo predicare ad un uomo che non ha la potenza dello Spirito Santo, il messaggio che uscirà non sarà il messaggio puro che discende dal cielo. Occorre, accompagnato dalla parola di Dio, la potenza dello Spirito Santo. Ma fino a qua ci siamo. Sembra il caso più difficile, ma vi devo dire che questo è il caso più facile, perché dopo una predicazione del genere io faccio riflessione e dico: non ho ricevuto lo Spirito Santo, sto portando un esempio, grazie a Dio l'ho ricevuto, e allora magari io, anima che vengo per la prima volta qui, o anche dopo anni che frequento, faccio un'analisi e dico: bene, per ricevere lo Spirito Santo ho capito, come disse Pietro, come Gesù ci ha dato la forma, noi dobbiamo prima avere il ravvedimento, e di conseguenza a questo ravvedimento dobbiamo pregare fino a che lo Spirito Santo scende in noi. E sapendo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno, saremo battezzati. Ma ora vi parlerò del problema più grosso. Il problema più grosso. Il problema più grosso. Ritorniamo alle cinque vergini pazze. Non pensate che tra queste cinque vergini pazze non ci fosse gente che aveva ricevuto lo Spirito Santo. Abbiamo letto in Prima Tessalonicesi capitolo 5 verso 19, è scritto così: non spegnete lo Spirito. Io vi devo dire quello che penso, e lo dico schietto, ne sono convinto, nessuno mi smuoverà da questa convinzione. Negli anni ho conosciuto persone che dicevano di aver ricevuto lo Spirito Santo, che parlavano in altre lingue, e sono sempre una persona educata, tendo a non ferire nessuno, ma Pietro e gli altri apostoli venivano riconosciuti perché? Perché la loro lingua era cambiata, e non mi riferisco al parlare in altre lingue, ma erano mutati. I santi venivano riconosciuti perché erano stati trasformati da vecchie creature peccaminose a nuove creature in Cristo. Quindi ho imparato che seppur viene un angelo dal cielo, dice Paolo, sia anatema se l'Evangelo è diverso. E se a me viene una persona e dice: io parlo lingue, io salto per la potenza dello Spirito Santo, come noi viviamo questo, che siamo movimento pentecostale, e non sto facendo discriminazioni, sto parlando degli evangelici, a cominciare dagli evangeli. Se viene qualcuno e mi dice: mi è capitato, io parlo in altre lingue, ma io ascolto le lingue. Vedete che io ho cacciato, come altri conservi qui presenti, demoni che parlano più lingue, se è il caso, di noi pentecostali. E nel nome del Signore Gesù Cristo sono crollate per terra con la manifestazione demoniaca che parlava in altre lingue. Dove voglio arrivare? Questa sera domando al fratello Piero: secondo il tuo punto di vista, è quello biblico, da dove si riconosce se un'anima ha ricevuto la potenza dello Spirito Santo? Lo volete sapere? Si riconosce non dal fatto che parli in lingue o che profetizza o che predica bene, perché dice la scrittura: in quel giorno molti verranno e diranno: non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, non abbiamo noi compiuto potenti operazioni. Ma si riconosce dalla condotta, perché seppure uno parla lingue, seppure frequenta la chiesa da 40 anni, 50 anni, ma poi il suo carattere è sempre rude, il suo carattere è criticone, il suo carattere è come il fariseo che guarda male il pubblicano, sarà semplicemente una di quelle vergini pazze che ha bene la lampada, ma gli manca la potenza dello Spirito Santo, ha un'esteriorità di religiosità, ma non ha capito l'essenza dell'Evangelo, che ci dice che Gesù, sino sul duro legno della croce, disse: perdona loro perché non sanno quel che fanno. Fratelli, ricevere lo Spirito Santo è prima di ogni cosa cambiare carattere, e ve lo dimostro nella parola di Dio. Pietro disse: ravvedetevi e ciascun di voi riceverà lo Spirito Santo. Ma se non c'è un vero e puro ravvedimento e rinasce il carattere, quello sapete che cos'è? Un ripetere a memoria quello che avete ascoltato, visto fare dagli altri. Quello sapete che cos'è? È semplicemente un'enfasi, è un'adrenalina, è un condizionamento mentale dove l'individuo pensa di aver ricevuto lo Spirito Santo, ma semplicemente un qualcosa che viene dalla carne. Oggi molti dicono di aver ricevuto lo Spirito Santo. Io certe volte ho pregato con fratelli anche evangelici che parlano lingue, ma mentre parlano loro lingue, dentro mi dice: non è il mio spirito, non sento la comunione. Fratelli, se volete riconoscere se qualcuno ha lo Spirito Santo nella vostra casa, tra i vostri familiari, lo riconoscete perché quell'individuo è cambiata. Non è più quella vecchia persona che conoscevate, non è più il Paolo persecutore, non è più il Pietro che agisce rinnegando il Signore stesso, ma è una nuova creatura in Cristo. E noi da questo riconosciamo se le anime hanno ricevuto lo Spirito di Dio. Allora questa sera ciascuno di noi deve fare un'analisi. Parlo lingue, ma il mio carattere è cambiato? Se non è cambiato il carattere, due possono essere i problemi: A, che non si ha ricevuto lo Spirito Santo, e vedete che c'è molta gente che è convinta di avere lo Spirito Santo, e questa sera ve lo sottolineo, non ha manco veramente una parte dello Spirito Santo, perché il carattere evidenzia la natura dell'individuo. E secondo caso, aveva magari ricevuto lo Spirito Santo, ma l'orgoglio, il vecchio carattere. Vedete qui la scrittura che ci dice: lo Spirito Santo si è spento. Ora questa sera in questo messaggio non sto accusando nessuno, ma sto semplicemente dicendovi la cosa che credo sia più importante. Se siete venuti qui per una guarigione, se siete venuti qui per un risollevamento economico, se siete venuti qui perché state cercando qualcosa da Dio che cambia anche all'interno della vostra famiglia, tutto questo è meraviglioso e giusto. Ma io vi devo dire che siamo negli ultimi tempi e questa sera Dio ci sta chiamando a prepararci per il ritorno del Signore. Cosa vogliamo fare, fratelli e sorelle? Prendiamo la lampada, la parola di Dio, e accendiamo questa lampada e diamo uno sguardo questa sera alla nostra lampada e chiediamoci: c'è lo Spirito Santo? C'è l'olio? E questo è più importante, credetemi, di tutto quello che magari siamo venuti questa sera a ricercare. E se non c'è l'olio, credetemi, ricordatevi questo messaggio: questa sera è importante riempire la lampada di olio, perché quando Gesù verrà non conta se sei stato guarito, non conta se hai ricevuto miracoli, non conta se hai ricevuto le più grandi ricchezze di questa terra, ma il Signore ti chiederà: dov'è l'olio? E quell'olio questa sera necessita. Non importa se hai ricevuto lo Spirito Santo, chiediti se lo hai spento col comportamento, se ti sei allontanato da Dio. E se lo hai ricevuto, questa sera ti chiedo di fare un'autoanalisi e dire: ma io parlo lingue, ma il mio carattere è cambiato? E se il carattere non è cambiato, sono due casi: o non fai operare lo Spirito Santo per cambiare carattere, o viceversa, il tuo battesimo è semplicemente un'illusione che ti è stato inculcato e che non è il puro e santo battesimo. Per questo vi ho detto: è più semplice per un'anima ricevere il battesimo che per un'anima invece che pensa di averlo ricevuto o pensa che il suo grado spirituale sia arrivato e non vuole cambiare. Noi vogliamo entrare nel regno dei cieli, è vero, fratelli? Vogliamo applaudire al Signore. Siamo alla conclusione del messaggio. Siamo alla conclusione del messaggio. Oh, credetemi, noi non stiamo qui a definirci pentecostali, non stiamo qui a dire siamo evangelici, non conta neppure se ci mettiamo il titolo di cristiani, come è giusto chiamarci. Quello che conta questa sera, alla luce della parola di Dio, di qualsiasi religione tu sei qui o di qualsiasi movimento pentecostale, è dire: se io sono nel vero della parola di Dio, devo avere l'olio. E se io ho l'olio, lo devo verificare questa sera. E devo verificarlo in modo serio, perché Gesù ritorna e se io non ho l'olio, non potrò entrare nel regno dei cieli. Olio è lo Spirito Santo, olio è il sentimento della parola rivelata in noi. Vedete, il fariseo era ben impostato nella parola, come quella vergine pazza, ma gli mancava l'amore verso il pubblicano. E noi non possiamo permetterci di ridurci così, cari nella grazia. Vedete la differenza tra l'avveduta e la pazza? L'avveduta riflette, ragiona, è il messaggio rivelato, ragiona, è avveduta. La pazza agisce a modo suo, ha le proprie interpretazioni bibliche perché non vuole sottostare ai ministeri, ha il suo modo di pensare, ha la parola, ma ha perso l'unità importante che è lo Spirito Santo, proprio per aver rigettato i ministeri, perché i cinque ministeri sono stati istituiti da Dio per il perfetto adunamento della sposa di Cristo. Lo trovate in Efesini capitolo 4. E se la sposa di Cristo non è perfettamente unita ai ministeri, usciranno le cinque pazze. Vi porto un esempio, cose che sono successe a me personalmente. Io, grazie a Dio, predico, voi sapete, e spesso, lo dirò sempre, lavoro meglio con le anime nuove, non dico di tutte, che con le anime che già da anni che frequentano, perché alle volte si crea questa mentalità: io ne so più degli altri. Ma secondo voi un servo di Dio, unto dallo Spirito Santo, come si potrebbe dichiarare? Se entra in questo luogo e non ha il senso del luogo dove noi siamo, e anziché piegare le ginocchia e pregare, si avvicina al fratello Antonio, a un fratello, ok? E incomincia a dire: ah, ma vedi, quello, ma, quell'altro, ma... Secondo voi ne ha capito niente di Evangelo? No, a maggior ragione che poi le stesse anime si riferiscono a me: ho sentito questo, questo e questo. Questa è cosa che io vedo da anni. Allora questa sera dico ai primi ministri che hanno ricevuto lo Spirito Santo, chiediamoci se lo Spirito Santo lo abbiamo fatto intervenire in noi per cambiare il nostro vecchio carattere, perché se non è cambiato il nostro carattere, noi siamo come quelle vergini pazze, ben vestite, ben organizzate, con tutti i versi della parola di Dio a memoria, ma manchiamo dell'essenza fondamentale del comandamento di Dio, che è l'amore di Dio e lo Spirito Santo. Allora questa sera impegniamoci con tutte le nostre forze a cambiare natura. Allontaniamo gli adulteri, allontaniamo le fornicazioni, allontaniamo il parlare male, allontaniamo il peccato occulto, allontaniamo tante di quelle cose che potrei sottolineare come l'orgoglio, la vanagloria. E ricordo al migliore che possa esserci sulla terra che Gesù ha detto: dai frutti si riconosce l'albero. Se un albero resta sempre indipendente senza che Dio aggiunge pecore o anime che vengano all'Evangelo e camminano in buona testimonianza con quell'anima, vuol dire che c'è un problema serio, perché il Signore ha detto che i servi, i ministri e la Chiesa di Dio si riconosce dai frutti. Ricordatevi che la Chiesa è stata istituita da Dio per essere discepolare, ossia fate discepoli. E se noi siamo buoni soltanto a predicare agli altri testimonianza, amore, bei discorsi, ma non riusciamo a portare un'anima a Cristo, vuol dire che il nostro messaggio è solo sociale. Non c'è l'unzione di Dio, non c'è la potenza di Dio. Ma se noi, grazie a Dio, riusciamo a portare frutto per il Signore, vuol dire che Dio ha un piano per ciascuno di noi. Io non sono uno scoraggiatore, fratelli e sorelle. Questo messaggio, come tanti altri messaggi, oggi possono essere duri da digerire. Ma quando verrà il Signore, non ci sarà più il fratello Piero, non ci sarà un altro servitore che magari cercherà di farvi un ragionamento più semplice possibile, ma verrà Dio e ti chiederà se nella tua lampana c'è l'olio. Non avrà bisogno di chiederlo perché già lo vedrà. E se non c'è l'olio, la vergine pazza sarà gettata nella grande tribolazione. Noi siamo chiamati al rapimento. Non siamo chiamati ad entrare nella grande tribolazione. E non illudetevi dicendo: oh, resterò fedele nella grande tribolazione. La Bibbia ci dice: oggi è il giorno della grazia. E questo è il tempo in cui Dio ti dice di riempire la tua lampana. È inutile che dici: ma io non ce la faccio, io il mio carattere, io non ci riesco. Perché dice la Scrittura, lettera ai Corinzi, che Dio non mette tentazioni o prove superiori alle nostre forze. E a Lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.
Bisogno di un miracolo, trasforma la mia vita ed il mio stato. Da tempo in me la luce è andata via, sta morendo pure la mia allegria, insieme a tanti sogni cancellati. Lazzaro, senti la tua voce. Quando quella pietra si spostò e dopo 4 giorni è risuscitò. Maestro, non c'è altro che io possa fare. So che nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo.
Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. La mia storia, mi dai vita ai miei sogni, trasforma la mia vita, aspetto un miracolo e toccami adesso, io voglio uscire fuori, risuscitami.
Maestro, io ho bisogno di un trasforma la mia vita ed il mio stato. Da tempo in me la luce.
luce è andata via, sta morendo pure la mia allegria, insieme a tanti sogni cancellati. Lazzaro, sentì la tua voce quando quella pietra si spostò e dopo 4 giorni eri risuscitò. Maestro, non c'è altro che io possa fare, so che nel tuo nome c'è tutto il potere, ho bisogno tanto di un miracolo.
Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia, ridemi tra i miei sogni, trasforma la mia vita, aspetto un miracolo e toccami adesso, io voglio uscire fuori,
risuscita.
C'è in me, tu sei il Dio di Dio che mi porta a vincere.
Signore, sei tutto in me, già sento la tua voce che mi chiama a vivere una storia di potere.
Rimuovi la mia pietra, cambia la mia storia, rivedi tra i miei sogni, trasforma la mia vita, aspetto un miracolo e toccami adesso, io voglio uscire fuori, rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Voglio uscire fuori, risuscitami.